tutti. Allora riprendiamo il nostro meraviglioso viaggio su Giovanni. Dopo il prologo avevamo visto la testimonianza del Battista, il quale Battista rifiutava i ruoli tradizionali. In Qumran si attendevano le tre figure scatologiche, il Messia regale, Giovanni dice non sono il Messia regale, il Messia sacerdotale, Elia, non sono Elia, anche se più tardi la tradizione cristiana identifica proprio in Giovanni Battista l'Elia scatologico, non sono il profeta simile a Mosè atteso a Qumran. E invece rivendica il ruolo della voce di Isaia, compie il gesto escatologico del battesimo, ma distingue il suo battesimo, che è di sola acqua, da quello del Messia, che è di acqua e di Spirito Santo. E il Messia che egli annuncia non è il Messia dominatore di Israele, di Michea 5:2, è il Messia nascosto, figlio dell'uomo, tipico soprattutto, vedremo anche oggi, della letteratura intertestamentaria e del libro di Enoch. E presenta Gesù come l'agnello di Dio. Questo agnello che ha due significati, probabilmente dietro c'è l'aramaico Taglia, che significa sia agnello che servo. Gesù è il servo sofferente, infatti in Isaia 53 si dice che il servo sofferente è come un agnello muto di fronte ai tosatori. Il Battista usa proprio qui testi di Isaia anche per definire se stesso. Lo Spirito scende sul servo come scende sul, in Gesù in, al versetto 32. Ma Gesù è anche presentato come l'agnello pasquale, cioè colui che prende su di sé il peccato del mondo e libera il mondo dal peccato e dal male. Infine è l'agnello apocalittico, quell'agnello vittorioso che alla fine dei tempi distruggerà il male del mondo. A questo punto leggiamo avanti, siamo al versetto 35, l'incontro di Gesù con i primi discepoli. Tu. Grazie.
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, figlio di Simon Pietro. Vado sempre avanti?
No, fratello.
Ah no, fratello Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele esclamò: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo.
Bene, allora, allora alcune osservazioni sui singoli versetti. Versetto 35: il giorno dopo stava con due dei suoi discepoli. Chi sono i due discepoli? Uno è Andrea, perché ci viene dentro, l'altro probabilmente è proprio Giovanni, quello che scrive. Infatti tutti gli elenchi dei dodici lo mettono tra i primi quattro: Simone, Andrea e Giacomo, che qui sono nominati, e quindi probabilmente poi Giovanni, discepolo della primissima ora, seguace del Battista, che ora passa alla sequela di Gesù. Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: chi beha? Bea è un termine aramaico che sta dietro al verbo greco, che vuol dire sia cercare sia volere, cioè chi volete, è il senso della fede, eh? La fede non è soltanto cercare, la fede è poi volere e alla fine dire l'amen, dare l'adesione della propria volontà, quindi voler bene, innamorarsi del Signore. Quindi fede non è soltanto ricerca, non è soltanto acquisire delle nozioni, fede è amare, fede è voler bene. La ricerca si deve chiudere con un atto di volontà, quindi fede è innamorarsi di Cristo. A chi vorrete bene? Di chi vi innamorerete? Chi sarà l'amore grande della vostra vita? Gli risposero: Rabbì, che vuol dire maestro, dove abiti? Attenzione, Rabbì è una parola che sì, per noi sta per il maestro di Israele, il docente di sacre scritture, il docente spirituale presso gli ebrei, ma probabilmente era un termine anche un pochino più vasto, che significherebbe signore, padrone, è una specie di titolo onorifico, dottore, come noi diciamo, è dottore, certo dottore, magari ha fatto la terza elementare, ma vediamo del dottore. Quindi non è che qui ci sia già un riconoscimento esplicito di Gesù come rabbino, è un po' come il nostro dottore, cavaliere, eccetera. Disse loro: venite e vedete. Era circa l'ora decima. Allora, perché ho detto l'ora decima? Perché il 4 del pomeriggio è la traduzione italianizzata. Ma è molto importante questa annotazione. Perché? Perché è il momento in cui Giovanni ha incontrato Gesù e lo ricorda tutta la vita. Dice: quel giorno erano l'ora decima, erano le 4 del pomeriggio, l'ora fatale, l'ora storica. In quel giorno mi ha chiamato. Quindi è un evento che ha segnato la sua vita, che ha cambiato la sua vita, gli si è stampato nel cuore e nella memoria nei minimi particolari. Preferisco dire ora decima perché? Perché, come sappiamo, nell'ebraismo 10 è un numero di perfezione, i 10 comandamenti, eccetera. Quindi le 10 piaghe o segni d'Egitto. Allora, è l'ora della perfezione, è l'ora in cui si compie la volontà del Padre, e la volontà del Padre è di fare dei discepoli a Gesù Cristo. In finale non lo capiamo tanto perché è in greco e in italiano il gioco di parole non riesce tanto. Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Chefa. In aramaico, però, Pietro e Pietra sono tutte e due la stessa parola, Chefa. Così anche Petros, in greco, è la stessa parola che pietra, roccia. Perché dico questo? Perché vuol dire tu sei sasso e ti chiamerò sasso. E ti chiamerò sasso. Quindi è veramente particolare. Noi diciamo tu sei Pietro, ma potremmo dire che tu sei Giovannin, Paolin, eccetera, e sarai chiamato sasso. No, tu sarai chiamato pietra, pietra, sarai chiamato pietra, tutta la vita l'hanno chiamato pietra, è un soprannome. Io a volte, per fare capire, dico Rocky, avete presente Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky, questo probabilmente sì, da un punto di vista teologico c'è tutta una teologia, ho scritto un capitolone che non finisce più nel libro sulla Chiesa, edificherò la mia Chiesa, di fondamento della Chiesa, richiamando addirittura una qualifica stessa di Dio. Quante volte nei salmi diciamo: Signore, tu sei la roccia di salvezza, Signore, tu sei la mia roccia, la mia rupe di difesa, la mia rupe di baluardo. È un termine che significa anche arroccamento, quindi cittadella fortificata. Tu sei la mia fortezza, tu sei la mia casamatta di difesa. Ecco, allora Pietro viene chiamato roccia, viene chiamato fortezza, viene chiamato cittadella di difesa, tutta la vita gli danno questo soprannome. Non è che agli occhi, alle orecchie di quelli che sentivano era un nome come un altro, non esisteva. È Gesù che ha chiamato per uno sasso, tu sarai il sasso, sarai la rupe di salvezza. Quindi c'è sicuramente un significato teologico, poi vedremo, tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, ma noi traduciamo Pietro e pietra, in ebraico è tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa, capite? C'è sicuramente, probabilmente anche un'allusione, no? Al carattere di Pietro, ti chiamerai Macigno. Quando ero piccolo, insieme a Terz Wheeler, c'era Black Macigno, vi ricordate, tra i fumetti, ecco, cioè il duro, no? In ebraico il nome esprime l'essenza della persona, quindi tu sarai chiamato il duro, perché probabilmente così, il carattere era un carattere spigoloso, forte, roccioso. Comunque, in questo soprannome, la pietra che Gesù dà a Simone, c'è già un progetto vocazionale. Egli sarà la roccia, il macigno, la rupe di salvezza, come Dio stesso è la roccia e la rupe, che dovrà sostenere i fratelli e su cui poi si fonderà tutta quanta la Chiesa. Allora, cerchiamo di vedere il significato di queste affermazioni. Vediamo che questo brano di Giovanni è la tipologia di ogni chiamata, cioè in questi versetti sono adombrati tutti i passi del cammino di fede dei discepoli. Il primo passo è seguire Gesù, seguire Gesù. Seguire per gli ebrei è un termine tecnico per indicare il discepolato. È il discepolato. È interessantissimo, Giovanni fissa lo sguardo su Gesù che passava e dice Eccelius Dei, ed ecco i due discepoli seguirono Gesù. Quindi il primo passo è seguire Gesù. Chi ha in mente un po' la mentalità ebraica, il rabbino cammina davanti e i discepoli tutti in fila dietro, come le occhette nel pantano che vanno piano piano piano. Se vi ricordate il film Vangelo secondo Matteo, che Pasolini fa con grande conoscenza biblica e con grandi consulenze bibliche alle spalle, questo Gesù parla sempre camminando in mezzo alle lande deserte, eccetera, con la fila dei discepoli dietro, che è un modo tipicamente rabbinico. Se da noi uno parla, gli altri stanno attorno, anche solo per sentirlo, ma il rabbino è davanti il maestro e gli altri sono tutti dietro. Questo vi fa capire anche, per esempio, poi certe frasi che leggeremo nel Vangelo, il famoso vade retro Satana, che viene detto quando lo stesso Pietro, la roccia, rifiuterà l'idea di un Messia servo, di un Messia che deve morire sulla croce e vorrà invece un Messia glorioso. Gesù non gli dice pussa via, sei un diavolaccio, ma vuol dire mettiti alla mia sequela, vai dietro di me. Vai dietro di me, mettiti in fila, non vuoi ti mettere davanti a fare il maestro tu, resta discepolo, vade retro, mettiti alla mia sequela, obbediscimi, e se la mia è la strada della croce, anche la tua sarà la strada della croce. Non per niente poi Gesù comincia i discorsi, chi vuole essere il mio discepolo prende la sua croce e mi segua, vi ricordate? Quindi questo ci permette di capire anche altri versetti. Allora il primo passo è seguire Gesù, seguire Gesù. Il secondo punto, versetto 38 e 39, Gesù chiede chi cercate, chi volete, e i discepoli rispondono dove abiti? Gesù risponde venite e vedete. Allora il secondo punto è sperimentare Gesù, cioè la fede non è soltanto seguire un uomo, ascoltare i suoi discorsi, accettare la sua dottrina, ma sperimentare quella salvezza. Andarono e videro dove abitava e in